benvenuti alla terza ed ultima puntata di questo Deep Talks in compagnia di Moreno Maugliani. E stavamo parlando al termine della seconda parte del concetto di motivazione, quindi anche come ritrovarla quando la si perde. E nel andare verso la chiusura di questo podcast, noi stiamo parlando ininterrottamente da circa un'oretta, più o meno, quindi questa, abbiamo capito che, insomma, se ci mettiamo a parlare, iniziare forse è difficile, finire ancora di più. Quindi, studio e motivazione. E secondo me è interessante considerare un attimo questa cosa qui. Allora, lo studio cambia nel tempo, perché quando si è in una fase iniziale si studia in un certo modo, poi il tempo passa, uno impara un sacco di cose, si spera, diventa più o meno professionista, si spera, però si continua a studiare. E il proprio approccio allo studio cambia, non può rimanere sempre lo stesso, per ovvi motivi, perché subentrano lavori, perché il tempo non è più lo stesso, perché subentrano tanti fattori. Quindi forse la cosa migliore è imparare a assecondare questi cambiamenti e quindi tarare lo studio in base a quello che sta succedendo intorno. Io non potrei avere gli stessi ritmi di 10 anni fa nello studio, ovviamente, come immagino neanche tu, Moreno, cioè, ma sarebbe impensabile questa cosa. Per cui forse il primo step nel mantenere viva la motivazione è capire quello che serve in ogni momento della propria vita musicale. Ma poi ci sono dei momenti in cui uno perde la motivazione, o meglio, si affievolisce tanto. E mi viene da pensare, quali sono... tu che fai in questi casi qua? Perché io mi sono posto questa domanda un po' di tempo fa e ho visto che ci sono alcune cose che mi aiutano molto. Per esempio, a volte semplicemente staccare per un po' di tempo, quindi non prendere lo strumento, fare altro. Sto parlando con una persona che c'ha tantissime passioni oltre la musica, lo sport sicuramente, questo è qualcosa che ci accomuna ulteriormente. Ma anche tante altre cose, e quindi magari dedicarsi ad altro, staccare un attimino e poi tornare sullo strumento. Questa è una cosa che a volte consiglio, sembra stupido come consiglio, ma in realtà funziona. Lascia stare lo strumento per una settimana, 2 settimane o anche di più se serve. Certo, se sei in una fase di studio accademica, cioè, questa cosa bisogna valutarla un pochettino, però un'altra cosa che mi aiuta molto è ascoltare musica. Che tu dici, ma sei scemo, cioè sei un musicista, tu dovresti ascoltare musica dalla mattina alla sera. Beh, non è così scontato, perché c'è ascolto e ascolto. Io so che ci sono alcune cose che mi aiutano molto, la musica classica, ascoltare musica classica, soprattutto di un certo periodo storico particolare, mi aiuta molto. Il materiale per piano solo mi aiuta tantissimo, perché, non lo so, evidentemente a livello forse di connessioni cerebrali si attiva qualcosa a livello che mi riporta un po' a galla la motivazione. Quindi ascoltare o anche vedere, abbiamo la possibilità di vedere video ovunque ormai, no? E qui si aprirebbe un'altra parentesi enorme sulla quale apriamo e chiudiamo subito, cioè noi oggi abbiamo tutto. E avere tutto significa spesso non avere niente, perché ti toglie questo avere tutto, ti toglie la sete. E io l'ho sperimentato su di me, se sono riuscito a scappare, tra virgolette, dalla Calabria e a gambe levate senza ritornare, senza voler tornare all'ovile, è perché avevo sete. E se tu togli questa sete, togli il desiderio, se togli il desiderio, togli il movente, se togli il movente non ti muovi più e resti statico. Quindi oggi siamo bombardati, e quindi forse dedicare dei momenti all'ascolto profondo, approfondito, a una visione di un certo tipo, non superficiale, questo anche può aiutare a riportare la motivazione, ma soprattutto non riempirsi di roba. Anche questo può aiutare, perché sembra, è molto subdola la cosa, perché se uno è continuamente stimolato da contenuti audio, video, eccetera, il rischio è quello di non di perdere la propria capacità di ascolto. E quindi poi quando c'è bisogno di motivarsi è difficile trovare del materiale che ti motivi in qualche maniera. Tu come te la cavi a proposito, Moreno?
Allora, io vorrei iniziare dalla fine di questo tuo ragionamento, che riguarda quindi il bombardamento, no, di informazioni e dalla quantità di informazioni. Allora, tutto quello che tu hai spiegato come effetti negativi, in realtà è già stato formulato in una teoria che si chiama Cognitive Load Theory, che è uno studio che spiega praticamente che il cervello, anche a livello fisico, ha una sorta se vogliamo, un po' di memoria RAM, ha uno slot definito. Okay? Questo vuol dire che se la quantità di informazioni che viene recepita supera questa soglia, le informazioni semplicemente non vengono lavorate, non vengono registrate. Quindi praticamente se tu le vedi, le ascolti, ne fai esperienza in qualche modo, non ti rimane nulla. Okay? E in più questa cosa interferisce sulla qualità della lavorazione delle informazioni che effettivamente tu
Certo.
vuoi lavorare. Io in questa fase della mia vita mi trovo un po' in un momento di disintossicazione da tutto quello che è questa sorta di bombardamento, anche principalmente dovuto ai social media, a tutto quanto,
Certo.
quel mondo lì, dove si cambia un po' il paradigma, no? Si è spostato il paradigma anche della realizzazione personale, dove tutto è basato sul far vedere
Sì.
cose piuttosto che essere, ok? Quindi io mi sono intossicato anche profondamente e adesso fortunatamente mi sto
Disintossicando.
ripulendo. Sì, è uno dei momenti più belli, sembra di essere nato di nuovo. Ho messo una semplice regola, per esempio, ho detto ok, ogni volta che voglio andare su social media senza motivo, invece di fare quella cosa, prendo un ebook, un e-reader, cioè un Kindle, e leggo una parte del libro, oppure l'app del Kindle sul telefono. Ho letto sei classici fino adesso,
Per dare
seguendo questa
un'idea, insomma.
cosa. Esattamente. Vi lascio immaginare, no, quale può essere stato anche l'apporto poi di assumere arte in quest'altro modo qui. E in questo mi ricollego anche al discorso che tu facevi per cosa fare quando si perde un po' la motivazione. Allora, innanzitutto mi è piaciuta moltissimo, tra l'altro, la tua spiegazione di motivazione. Molto bella, questa cosa me la conserverò. Dal mio punto di vista, la cosa importante da fare quando si affronta un percorso di studio è quello di realizzare qual è la propria fase in quel momento, cioè in un dato momento nel
Certo.
percorso di studio. Quello che tu dicevi, no? La similitudine che facevi con la spugna secca quando sei arrivato a Roma, mi ci ritrovo moltissimo, perché quella sete, quel bisogno di sapere, mi ha portato, esattamente come dicevi tu, mi ha portato ad accettare tutto. Cioè io in quella fase, in quella prima fase del mio percorso, io ero effettivamente un ladro. Cioè io rubavo tutto, ascoltavo tutto. Imparavo più cose possibili, ma anche e soprattutto i soft skills, le cose, diciamo, se vogliamo, parallele all'insegnamento della musica, no? Quindi io spesso cercavo di carpire, no, dagli insegnanti che abbiamo avuto anche il loro modo di fare, il loro modo di pensare, come loro erano arrivati ad essere ciò che erano, ciò che sono. Quindi veramente ho preso tutto. Chiaramente poi dopo, anche in maniera naturale, vengono fuori le tendenze personali, no?
Certo.
Gli interessi e le predisposizioni, perché uno non c'è nulla di male nel riconoscere e asserire che ognuno ha delle predisposizioni, cioè non si tratta di una sorta di
Se no
una forma subdola di razzismo,
saremmo
ma
tutti
è
uguali,
semplicemente.
certo.
Esattamente. Quindi fortunatamente c'è questa diversità, ci sono delle predisposizioni. E a quel punto, diciamo che avendo la letteratura di supporto necessaria, potevo seguire quelle che erano le mie predisposizioni e quindi risolverle, assecondarle e nutrirle.
Certo.
È chiaro che questo vuol dire anche che la metodologia di studio debba adattarsi. Quindi io sono passato dallo studiare 4-6 ore al giorno allo studiare 2 ore no? Nella fase di diciamo fine laurea, studiare 2 ore a volte, ma anche meno, e cercare semplicemente anche di ottimizzare i tempi. Questa cosa, cioè, in realtà è strano perché io non ho mai avuto un calo di motivazione o una perdita della motivazione. Per il semplice fatto che non l'ho mai voluta verbalizzare. Cioè, sentivo semplicemente che magari io per settimane non avevo voglia di prendere le bacchette in mano e semplicemente non le prendevo.
Ah, ok.
All'inizio, sì, all'inizio sì, faceva un po' strano perché dicevo, però stai facendo un percorso di studi, non è buono che tu non abbia voglia di suonare il tuo strumento. Però io ho detto, se io adesso questo lo verbalizzo come un problema, diventerà un problema.
Certo.
Quindi quello che ho fatto è stato quello di assecondare quello che mi diceva, diciamo, la mia parte interiore. Che cosa mi diceva in quei casi? Mi diceva magari, guarda, io non, oggi veramente non ho voglia di studiare i rudimenti, ho voglia di leggere un classico. Oppure oggi ho voglia di andare ad una mostra, oppure oggi ho voglia di studiare la produzione di utensili nel Paleolitico. Qualsiasi cosa che mi desse, diciamo, piacere fare in quel momento lì. Il risultato è sempre stato che alla fine sono tornato sul mio strumento con ancora più motivazione e una nuova prospettiva.
Certo.
Cosa che se rimani sempre ancorato sulla stessa cosa, fatichi ad avere. Cioè, devi fare uno sforzo mentale maggiore. In questo modo io, chiunque, prendo spunti da altre prospettive, da altri mondi, no? E poi dopo li adatto a quello che è il mio di mondo, perché chiaramente sempre lì torniamo.
Sì, certamente, ma
Quindi, diciamo, questo è stato il mio modo per
ritrovare la
convivere.
motivazione, in realtà,
Sì.
specifichiamo chiaramente che si trattava sempre di periodi limitati, no? Perché se uno imposta tutto il percorso di studio così, dice faccio quello che mi pare, detto un po' alla romana,
No, a quel
è
punto la domanda
rischioso.
dovrebbe essere:
Ma
hai fatto la
es
scelta giusta?
esattamente, sì, ovviamente. Perché per esempio, almeno io personalmente amo molto organizzare lo studio, no? Quindi poi io sono un po' talebano da questo punto di vista, cioè soprattutto quando studiavo contemporaneamente all'università e studiavo musica, se non fossi riuscito a organizzarmi le giornate sarebbe stato un problema, per cui avevo proprio il calendario settimanale con le varie attività di studio da portare avanti, no? E quindi sono un po' un fan dell'organizzazione. Un po' ultimamente questa cosa è scemata un po' per ovvi motivi, perché poi sai, uno quando abbandona, cioè quando finisce il percorso di studi, quello ufficiale, poi le cose diventano molto più flessibili ed è giusto che sia così. Però resto sempre un fan dell'organizzarsi la giornata, che è una cosa che aiuta anche a motivarsi, perché quando tu sai quello che devi fare non ti perdi. Se invece ti alzi la mattina e dici ok, vediamo che facciamo. Questo ragionamento va bene per alcune cose, per lo studio potrebbe essere un po', forse un po' pericoloso, ecco, diciamo. Bene, io direi di spendere un'ultima parola per chiudere questo primo podcast. Ripeto, poi probabilmente faremo altre cose, sospetto, con il buon Moreno, quindi ci sarà modo di tornare a parlare di altro, perché qui, il tempo passa, come vedi, e ci sarebbero tante, tante cose di cui poter parlare. Vorrei dire qualcosa che forse tirare fuori qualcosa che potrebbe essere utile, in particolare azzarderei per i nostri se c'è qualche studente, qualche allievo di batteria in ascolto. E mi riferisco al motivo che mi ha spinto spinto a scegliere Moreno come batterista degli Escape, cioè del progetto che oddio, progetto sto nome, pure un altro nome usato e abusato, del gruppo che ho deciso di mettere insieme qualche anno fa e nel quale Moreno ovviamente suona la batteria e con il quale abbiamo realizzato un disco. Mi sembra di fare pubblicità al disco, però se vi intriga la cosa, cercate Terra Tranquilla, Scape, lo trovate un po' dappertutto, fine dello spazio pubblicitario. No, il discorso è questo, il motivo che mi ha spinto a scegliere Moreno, a parte che in quel momento ero rimasto senza batterista, per cui a un certo punto eravamo io alla chitarra, Gianluca Massetti al pianoforte e Andrea Colella al contrabbasso, ma stavamo senza batterista e a Moreno è arrivata questa notizia che io stavo cercando un batterista, e suppongo che sia stato Gianluca, immagino, vista l'amicizia. E Moreno mi scrisse, cioè, è stata una cosa stranissima, tu cerchi qualcosa e qualcosa arriva, senza che tu cerchi più, quindi, no? Quelle cose stranissime. Per cui Moreno mi scrisse un messaggio. E mi disse: guarda, so che stai cercando un batterista, l'idea di suonare con voi mi alletta, non nel senso che mi stanca, mi alletta, mi mette a letto, no, mi alletta nel senso che mi piace, quindi se prendimi in considerazione. Io lì, mia prima reazione è stata: uno, ma Moreno già suona con Gianluca, ci hanno all'epoca a trio, poi Bravo Babun, no? Quindi mi sembra di fare il doppione degli a trio, però o eravate già Bravo Babun, non mi ricordo, forse già Bravo Babun.
No,
Forse ancora
penso
no, era il
non
momento di
ancora.
transizione proprio, perché poi avete
Sì, momento di
registrato.
transizione.
Esatto, voi avete registrato il disco più o meno quando abbiamo registrato noi, a pochi giorni di distanza, quindi
Sì,
con il
un
nuovo
paio di
nome.
settimane di distanza.
Esatto, con il nuovo
Sì,
nome, Bravo Babun.
esattamente.
Quindi qua mi sembra di fare un po' il doppione di a trio con questo è stato il primo. Poi dopo un po' penso, ma Moreno, ma lui suona altre cose rispetto a quelle che io ho in testa. Al che però dico, ma fammi vedere. Ok, io credo di aver visto qualche video tuo, non so, mentre suonavi con qualcosa, ma a livello in qualche conservatorio, non ricordo bene adesso, no? E ricordo che fu proprio Gianluca a non a insistere, però era proprio convinto di questa cosa. Dice: guarda, che Moreno è il batterista per noi. Io non è che fossi scettico, però ti ripeto, io ormai ti avevo contestualizzato in quel tipo di musica lì con i Bro, che non è proprio la stessa musica che facciamo noi con gli Escape, no? Quindi, però dico, vabbè, senti, fermo restando che noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto professionale e umano, quindi partiamo da questo, dico, nella peggiore delle ipotesi, suonerò con un musicista che stimo tantissimo, no? Poi abbiamo fatto la prima prova e abbiamo fatto due prove prima di registrare il disco e, per inciso, quel disco è stato registrato in un giorno e mezzo. Tutta una tirata praticamente, quindi questo è un segno che le cose dovevano proprio stare così. In quella prima prova io ho capito che Moreno era il batterista adatto e vi dico perché. Perché lui ha una concezione, ve lo dico da chitarrista, da non batterista, quindi da non batterista amante della batteria. Che ho sempre avuto un debole per la batteria, anche se non sono capace di suonarla, però. Quello che mi piace di quest'uomo è che lui concepisce il drumming in senso orchestrale, che dice: ma che hai detto tutto, non hai detto niente, nel senso che ha una visione quasi da arrangiatore in quello che fa. Una delle caratteristiche principali di un batterista per quel tipo di progetto lì, per quel tipo di gruppo, per un gruppo come gli Escape, deve essere la non continuità del groove, per esempio. Oddio, l'ho sparata, La non continuità del groove. Quindi questa capacità di creare delle variazioni costantemente, che poi è tipica del batterismo jazz, ma nello stesso tempo, quindi anche avere un suono di tipo jazzistico. Ma nello stesso tempo non suonare jazz, perché quello che facciamo noi non è jazz straight, almeno, cioè non inteso in senso tradizionale, ecco. Quindi avere anche delle competenze molto forti, direi quasi pop, ma non pop, che non significa suonare pop. E Moreno ha questa cosa qui, e questa visione orchestrale che io direi quasi melodica della batteria. E io ho sempre sospettato, e lo dico sempre, durante, ogni tanto durante qualche lezione di art training, per provare a motivare gli allievi, perché gli art training è una materiaccia per molti, in realtà è molto importante. Per me gli art training è più uno stile di vita che una materia, è importantissimo perché ti fa entrare in profondità con la musica, è una cosa fondamentale. E faccio sempre questo esempio, porto Moreno come esempio perché lui è un batterista, quindi non ha come riferimento uno strumento armonico o melodico. Però secondo me, poi mi confermi o mi smentisci questa cosa, Moreno, e quindi se è un'eresia la tiriamo fuori subito. Moreno ha studiato, e io lo so, ero lì, quindi sono testimone, molto approfonditamente sia l'armonia che l'ear training e arrangiamento. Lui portava degli arrangiamenti che potevano tranquillamente essere allo stesso livello di un pianista. Citavo prima Gianluca Massetti, che è di altissimo livello, no? Ha competenze di altissimo livello, ma ciò che portava Moreno a lezione non, come dire, non era secondo a nessuno, no? Da questo punto di vista. Io penso, appunto, confermami o smentiscimi, che questo tipo di studio abbia portato anche a questa visione del drumming e sulla batteria. Non dico che sia stato solo questo, ovviamente, ma sicuramente credo che abbia avuto un ruolo importante l'aver studiato questo tipo di ambiti.
Guarda, mentre ti ascoltavo, innanzitutto grazie perché cioè, le tue parole mi lusingano moltissimo e veramente
È
ai
il
minimi.
vero dal mio punto di vista, è il vero, ma non solo dal mio
No,
punto di vista.
fa molto piacere sentire da una persona che stimi anche musicalmente sentire queste parole, quindi ti ringrazio. Ma mentre ti ascoltavo, rivivevo proprio effettivamente quello che è stato la mia storia, no? Di amore ed odio con l'ear training e con lo studio dell'armonia. In realtà anche qui c'è stata una sorta di incrocio tra questo tipo di studio e una lezione fatta con il mio insegnante del triennio, che è Gianni Di Renzo, mio mentore tutt'oggi, veramente una persona di una cultura musicale non spaventose.
Assolutamente, sì.
Che lui mi disse: Moreno, dobbiamo farla finita di pensare alla batteria come uno strumento ritmico, come uno strumento dissociato dalla musica. Noi facciamo musica. E quindi io all'inizio dicevo: sì, ho capito, ma che vuol dire facciamo musica? Questa cosa qui si è incastrata con quindi imparare ad ascoltare la musica, ad ascoltare i
Certo.
suoni e classificarli, a capire qual fosse la relazione, con lo studio degli ear training. È stato uno studio difficilissimo per me,
Immagino,
come puoi
certo.
immaginare tu, come possono immaginare i batteristi che sono all'ascolto, perché diciamo il nostro background è semplicemente diverso, cioè noi come riferimento, come memoria musicale non abbiamo dei suoni, noi abbiamo dei movimenti a volte, o comunque non
Certo.
abbiamo altezze definite, ok? Quindi all'inizio per me è stato molto duro. E ho avuto la fortuna di avere un insegnante come Antonio Solimene che con la sua diciamo durezza, se vogliamo, ha sempre trovato il modo giusto di motivarmi. E quindi io sono arrivato ad un punto in cui in realtà ero molto curioso anche sai, il discorso di imparare ad ascoltare la musica mi ha fatto riscoprire la musica che già conoscevo di nuovo. Perché da un certo momento in poi avevo dei nuovi codici per
Certo.
decodificare quello che stavo ascoltando, che prima non avevo. E questo è stato anche, per esempio, il motivo per cui nell'ambito del nostro disco io ti ho chiesto spesso: ma posso vedere la parte di basso, oppure posso vedere la parte di piano,
Sì,
oppure
ricordo
il
bene.
lead sheet? Proprio per capire anche anche per vedere, sai, perché comunque le nostre prove sono sempre state, diciamo, sono sempre
Rocambolesche.
state caratterizzate dal sì, ottimizzare i tempi il più possibile,
Sì.
quindi la lettura ha facilitato moltissimo questo processo, non a scapito della creatività, e questa è una cosa di cui
Certo.
vado molto fiero. Proprio per vedere, ok, vediamo che forma la melodia, invece magari di aver bisogno di ascoltarla una volta o due volte, ok, vediamo quindi come si sviluppa la cosa, quali sono i punti armonicamente centrali che quindi io dovrei sottolineare o potrei sottolineare. Cioè, il fatto di avere questi due tasselli, cioè l'ear training e l'armonia, nel mio bagaglio, diciamo, ha portato ad approcciare alla batteria in maniera diversa. È bello sentire che tu dici pensa in maniera orchestrale e melodica, perché è esattamente quello che è il mio scopo un pochino. Io sono convinto che alla fine noi abbiamo anche uno strumento melodico semplicemente con altezze non definite. Mi piace vederlo così. Dove l'aspetto ritmico è più pronunciato, ma ciò non vuol dire che io non possa dare l'idea di una
Certo.
melodia e quindi interagire con uno strumento armonico e melodico. Ricordo per esempio che la batteria che ho usato, la mia batteria una tre pezzi, un rullante tom timpano, l'abbiamo accordata in fa, se ricordo bene, o si bemolle, adesso non ricordo. Quindi mettendo
Fa
un'ottava
probabilmente, sì, probabilmente era fa,
in
non
fa,
vorrei
sì,
dire
esatto.
sì. Era un fa batteristico, diciamo.
Un fa batterissimo, ovviamente, però
Ovviamente.
sai, dando come riferimento la
Sì.
cassa e, se ricordo bene, il primo tom come con la fondamentale e poi mettendo terza.
Sì.
Sono tutte cose che sì, possono sembrare un po' delle nuance, no? Un po' delle cose, un po' così naif, ma in realtà no, anche perché i suoni che io ascolto, che io sento mentre sto suonando, mi mettono poi sulla vostra stessa frequenza,
Assolutamente
sulla
sì.
vostra
Sì.
stessa lunghezza d'onda. È naturale poi che le idee che ne scaturiscono siano diverse e quindi
Certo.
siano meno incentrate sul groove, ma più sull'interazione e sulla melodia.
Assolutamente. Sì.
Quindi
Questo, guarda, questo ha aiutato tantissimo, secondo me, perché poi è risaputo, non sto dicendo nulla di nuovo. Non dico nulla di nuovo quando dico che intorno al batterista si fa il suono del gruppo, è così, è la verità. Quindi era molto cruciale trovare un batterista di un certo tipo ed effettivamente è così. Ora, anche riascoltando alcune cose dopo molto tempo, mi rendo conto che questo tuo approccio ci ha salvati, tra virgolette, nel senso che anche senza virgolette, perché è proprio nella concezione di quel disco. Io da chitarrista, quando ho scritto le musiche, non volevo fare qualcosa di chitarristico. E paradossalmente, se avessi voluto fare un disco per chitarristi, o da chitarrista, non mi serviva un batterista così. Perché tanto la chitarra, avrei messo la chitarra in primo piano. Quindi
certo.
non era. Invece la difficoltà di un ensemble di quel tipo è nel dare potenza forse un po' più alla musica, alla composizione e al contributo dei singoli musicisti nel creare un'unica cosa, che è la musica finale. E questo è, secondo me, molto complicato perché devi trovare le persone giuste. E non è semplice. Trovare le persone giuste, che significa? In primis, la interazione umana, che ci deve essere, e in
Assolutamente.
quel caso posso garantire che è così. In primis. E poi dopo c'è l'aspetto tecnico, ma se non ci si capisce umanamente è difficile che secondo me si riesca ad arrivare a certi.
No, no, assolutamente.
Vai, vai.
Mi colpisce una cosa che adesso un po' sfiorato, ma che prima hai citato, che è il discorso del suono, no? Perché tu hai detto, ma Moreno però non ha quel suono lì. Allora, così per inciso, io sono nato come un rockettaro metallaro, cioè io ancora adesso ascolto quel tipo di musica, mi piace, non mi piace, non l'ascolto sempre.
Certo, Gra
Iniziando il percorso
gran fan
di studi,
di John Bonham, peraltro, no? Per quel che ricordo.
assolutamente,
Ancora,
idolo incontrastato. Sì.
giustamente.
Ma iniziando poi, quindi per me a quel tempo all'inizio la cosa era ok, io devo avere quel tipo di suono, no?
Certo.
Devo suonare, avere un suono pieno, suonare forte, eccetera. Con l'inizio del percorso di studi ho iniziato, a parte c'è stato lo shock di dire sì, ok, ma però suoni solo forte, non si suona solo forte, è possibile anche suonare piano.
Certo.
Ho detto, ah, come faccio a suonare piano e perché se suono piano automaticamente faccio la metà della metà delle cose. Quindi all'inizio questa cosa proprio non riuscivo a capirla, no? E poi c'è stato il passaggio di dire, oh, aspetta, ma la batteria quindi ha anche queste sonorità. Oh, ma mi piacciono queste sonorità. Quindi ho iniziato, diciamo, a sperimentare un po', no? Quel filone lì, fino a trovare un pochino il senso di quelle parole. Cioè, devi anche saper suonare piano e fare le stesse identiche cose. Quando è arrivata la svolta, e infatti per questo diciamo tu eri rimasto all'aggiornamento
Certo.
precedente, perché la svolta è arrivata quando ero qui in Olanda in Erasmus, perché ho fatto lezione con due insegnanti di batteria fissi, diciamo, di ruolo che stavano qui, che hanno ripreso e confermato una cosa che mi era stata già detta da Gianni Di Renzo, quindi il mio mentore, che diceva, tutti pensano che la batteria è uno strumento al quale bisogna arrivare. Quindi tu hai la bacchetta e arrivi sul tamburo, arrivi sul piatto. No! La batteria è uno strumento dal quale si parte. Ogni colpo che tu dai è la preparazione per quello successivo. Questa è stata una cosa ai limiti
Pazzesco.
delle massime zen, capisci, no?
Sì.
Quelle cose che tu dici, ma
Sì.
che cosa, maestro, che cosa vuol dire? Ma effettivamente, Giovanni, è una chiave di svolta grandissima, perché
Certo.
cambia la tecnica che utilizzi, perché non hai più bisogno di portare ogni colpo, senza entrare troppo nello specifico, non hai bisogno più di portare ogni colpo, ma controlli ogni colpo che porti, preparando quello successivo. Quindi
Certo.
cambia proprio il paradigma, capisci? A quel punto cambia il suono perché non ha più la pesantezza del braccio, non ha più la pesantezza della mano, hai il suono dello strumento e anche il tuo perché è il controllo che tu hai delle bacchette, che sono il tramite in quel caso.
Sì.
E quindi quando sono tornato da questa esperienza qui ci siamo rincontrati musicalmente e tu hai quindi potuto vedere Gianluca lo
Assolutamente,
sapeva
cioè.
già perché l'avevamo già, lui l'aveva
Sì,
già,
ma
diciamo,
lui
visto
lo
con Bravo
sapeva,
Babbo.
lui lo sapeva, io no, ecco perché
Esatto,
era convinto, mentre io no,
esatto,
non è che fossi
esattamente.
scettico, però dico, ma siamo sicuri? Cioè, Moreno è bravissimo, ma siamo sicuri che è
Certo, ma
quello
lo
ideale?
capisco.
In realtà
E
poi...
io non avrei, io non avrei mai anche osato, diciamo, propormi se non. Cioè, sai, è stata una cosa che dentro, proprio, ecco, le vocine di cui parlavamo prima, no? La vocina dentro mi diceva, amore, devi provare. Tanto non è che se tu ti proponi automaticamente verrai preso e poi eventualmente giudicato. No, tu ti proponi, ci saranno anche altri batteristi che si proporranno e poi vediamo. Ma io penso, questa vocina mi diceva, ma io penso che noi possiamo dire qualcosa, possiamo fare al caso loro. E infatti, fortunatamente così è stato, perché è stato chiarissimo dalle prime note che abbiamo fatto
Esatto,
insieme.
esattamente. Poi è importantissimo, come dicevo prima, l'aspetto umano, che purtroppo nel nostro mondo spesso un po' si mette in secondo piano, ma resta fondamentale. Bene, io penso che a circa 1 ora e 30 e passa. Penso che
Wow.
possiamo chiudere questo primo appuntamento con questo Deep Talks, questo podcast improvvisato. L'improvvisazione può essere molto lunga a volte, come avete modo di vedere, e soprattutto quando si ha l'opportunità di parlare con una persona particolarmente illuminata come Moreno, dove appunto noi sappiamo quando iniziamo, ma mai quando si finisce. E in ogni caso, io spero e immagino che ci sarà modo di fare qualche altra cosa. Intanto, assieme a te, per esempio, si potrebbe parlare un po' proprio del disco di Terra Tranquilla, parlare un po' degli aspetti tecnici che potrebbero essere interessanti, no? Sulla composizione. Magari tiriamo in ballo anche il buon Massetti, se ci sta, vediamo che ci dice anche lui. O anche semplicemente riprendere in mano un po' il discorso dell'impostazione del proprio studio, anche da un punto di vista tecnico, perché sicuramente Potrebbe essere interessante magari per un batterista capire come organizzarsi, no?
Certo.
Diciamo, il proprio tempo di studio, no? Come organizzarlo in base al cosa, quanto dedicare alla tecnica, quanto dedicare ad altro, dare qualche piccolo consiglio. Va bene, quindi noi ci fermiamo qui. Io saluto Moreno, che sta a qualche migliaia di, no, 1.000 passa chilometri di distanza da me in questo momento, ma speriamo di rincontrarci
Sì.
presto, anche per suonare magari. E ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao Moreno.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.